Luca 24, 32. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo tra voi durante il cammino?» Si fermarono con il volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come sommi sacerdoti e nostri capi, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte. E poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, il giorno volge al declino». Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma lui sparì dalla loro vista ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero, il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Ecco, leggiamo questa stupenda pagina anche sotto l'aspetto letterario, di una bellezza unica, la pagina dell'incontro di Gesù con i discepoli a Emmaus. Quando andiamo pellegrini in Terra Santa non sappiamo dove è Emmaus, ci sono 3 località che dicono: questo è Emmaus. Poi qual è? Bene, perché Emmaus è laddove questa pagina si legge. Ed è laddove si celebra l'Eucaristia. Perché San Luca ci riferisce un racconto vero, quello che è accaduto durante la sera di Pasqua, quello che è accaduto la sera di Pasqua, ci riferisce un fatto realmente. Ma lo inquadra nelle celebrazioni delle prime Eucaristie, delle messe dei primi cristiani. E infatti qui ci sono tutti gli elementi essenziali della messa: c'è l'atto penitenziario, c'è la liturgia della parola, la liturgia eucaristica e il congedo. La messa di allora, di ieri e di sempre. Quindi un fatto realmente accaduto, ma inquadrato nella celebrazione dell'Eucaristia. Emmaus. Come un giorno a Emmaus. Ogni giorno noi possiamo e dobbiamo dire come un giorno a Emmaus. E come ho detto, c'è anzitutto l'atto penitenziale. Questi discepoli erano tristi, tristi. Non ci è permessa noi la tristezza. Diceva San Filippo Neri, un cristiano triste è un cristiano tristo, cattivo, cattivo. Un frate triste è un frate cattivo. Un vescovo triste è un vescovo buono. Cattivo. Una donna triste è una donna trista, cattiva. È così. Non ci è permesso il lusso della tristezza, non ci è permesso. Perché siete tristi? Domanda loro Gesù. E perché erano tristi? Perché non capivano il mistero della Pasqua. Dicono, noi speravamo che risorgesse, invece è morto, eccetera. Perché, come dicevo stamani, il mistero della Pasqua è unito, è uno solo. E Gesù, infatti, spiega che il mistero della Pasqua... Non sapevate che Cristo doveva morire, soffrire, morire, così entrare nella gloria. C'è il Venerdì Santo, c'è il Sabato Santo, c'è la Domenica di Resurrezione, giorno di Resurrezione, tutti e tre giorni. Uniti insieme. Perché la gioia del cristiano è gioia profonda, non è tristezza, ma è una gioia pasquale. È una gioia che richiede un prezzo, diceva Bonhoeffer, che dobbiamo diffidare, aver paura della grazia, della gioia, a facile prezzo. Pensate quello che avviene oggi, gioia a facile prezzo, poi non è gioia, è piacere, non è gioia, c'è differenza fra la gioia e il piacere è transeunte, la gioia è permanente. Quindi la gioia, noi dobbiamo essere cristiani della gioia, dobbiamo essere gli uomini di chiesa della gioia, la chiesa è chiamata alla gioia. Cosa vuol dire la parola Vangelo? Dietro annunzio, quando Gesù appare, come dicono gli angeli, l'angelo, vi annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo. Poi Gesù, prima di tornare al Padre, perché la vostra gioia sia piena, non parziale. E come canta Maria, l'anima mia esulta in Dio mio Salvatore, il canto della gioia. Quindi il cristianesimo è gioia. Però è una gioia che richiede un prezzo, che passa attraverso la morte, il Venerdì Santo. Morire con Cristo, dice l'Apostolo Paolo, morire con Cristo, che passa attraverso il Sabato Santo, consepolti con Cristo, dice San Paolo, sepolti con Cristo, e poi giunge la Domenica di Resurrezione. Ora il pericolo è che ci sono i cristiani del Venerdì Santo e basta, i cristiani del Sabato Santo e basta, e i cristiani della Domenica di Resurrezione e basta, cioè i cristiani della Domenica di Resurrezione sono cristiani che vorrebbero la gioia, e così, senza un impegno. E quelli del Venerdì Santo sono quelli che si fermano alla tristezza, cristiani imbronciati, cristiani tristi, come... Le monache del convento del supremo al di là, lungo le rive del Mar Morto. C'erano delle monache che avevano fondato il convento, il monastero, lungo le rive del Mar Morto. E non bastava il Mar Morto, avevano dato il nome del supremo al di là. E i nomi erano questi. La madre abbadessa si chiamava Madre Requiem Aeternam. La madre vicaria... Madre Lux Perpetua Lucia Teis. Poi il padre confessore si chiamava Padre Coma, il padre economo si chiamava Padre Catafalco, e tutto l'anno queste monache preparavano la festa delle feste, tutto l'anno, addobbi, canti, fino allo sfinimento, la festa delle feste, il Venerdì Santo. E arrivate la sera del Venerdì Santo, dopo questo sfinimento che durava un anno, si addormentavano tutti e si svegliavano il lunedì dopo Pasqua, e così non celebravano mai la Domenica di Resurrezione. E ricominciavano a preparare. Quindi cristiani del Venerdì Santo, pessimisti, tutto va male, eccetera, tristi, eccetera, che non hanno la gioia. Cristiani del Sabato Santo, quelli che il Sabato Santo è un giorno duro, è pesantissimo. La gente dice oggi non c'è niente, no, il Sabato Santo dice oggi non c'è niente, non c'è niente, c'è il silenzio di Dio. Leggiamo quello stupendo, quella stupenda omelia di un antico autore sul Sabato Santo. Grandiosa quell'omelia, grandiosa. Quindi Dio c'è, Gesù c'è, però è il giorno del grande silenzio. Noi meravigliamoci del silenzio, abbiamo detto Madre Teresa di Calcutta. Sono scandalizzati perché dubitava, perché aveva le tentazioni dell'esistenza di Dio. È così. Ma c'è la domenica di Pasqua, Cristo è risorto, è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Noi siamo uomini pasquali, sì, uomini pasquali che passano attraverso, e donne pasquali, che passano attraverso il Venerdì Santo, il Sabato Santo, ma giungono alla domenica di risurrezione. Quindi siamo i cristiani della gioia. Ecco, allora alimentiamo sempre in noi la gioia, attingendo alle fonti della gioia, quelle spirituali, le fonti teologiche, la fede, che grande gioia, chi non ha fede, come è triste. La speranza, uomini della o donne della speranza, e la carità, l'amore, amiamoci gli altri, siamo stati amati per primi, abbiamo letto ora, amiamoci gli altri, come Dio ama noi, non Dio, l'amore, l'amore è fonte di gioia, quindi le gioie soprannaturali, soprannaturali. E la gioia che Dio è sempre con noi, che Gesù è sempre con noi, che Gesù come allora cammina con noi. Noi dovremmo cristiani abituarci a questo, vedere Gesù che è accanto a noi, che vive con noi, che conversa con noi, che sta con noi, che sta con noi. Che è presente nei momenti della gioia, nei momenti del dolore, sempre Gesù è presente. Quindi per noi la gioia non è un insieme di teorie, come il cristianesimo non è una teoria, non è una filosofia, non è una teologia, è una persona, è un evento, è una persona, è l'incontro con una persona, il cristianesimo è Gesù Cristo. Se scompare Gesù Cristo, sua figura, sì, può dire oh, guarda che belli discorsini o non belli, guarda che bella filosofia, che bella morale. No, 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 il cristianesimo è Gesù, Gesù, vivo, realmente presente in mezzo a noi, che cammina con noi lungo la strada, cammina lungo il cammino. E poi ci sono anche le piccole gioie umane. No, i tempi del riposo, di avere l'umiltà di prendersi qualche tempo di riposo. Qualche duno dice, io non mi prendo mai nessuna forma di riposo. E crede di essere esemplare. Non è esemplare. Non è esemplare. Quello crede di essere esemplare, non è esemplare. L'umiltà di prendersi il riposo. Le buone letture. Vi consiglio due libri di grande consolazione, quindi di grande gioia. L'Apocalisse. Perché l'Apocalisse, io ho avuto un bravo professore di Sacra Scrittura, il professor Tafi, il quale commentava, e poi c'è anche i commenti scritti, in un modo meraviglioso l'Apocalisse, ci ha fatto innamorare l'Apocalisse, perché è una teologia della storia. Lì, leggi nei pagine dell'Apocalisse, dice, ma guarda, è scritta ieri, è scritta per noi oggi. E quindi alla luce dell'Apocalisse avere anche il senso della storia, perché noi molte volte diciamo che questi sono tempi peggiori. E invece quando poi leggiamo la storia, anche la storia della Chiesa, vediamo che non sono tempi peggiori, sono tempi diversi. Con le loro fatiche, con le loro sofferenze. Prendiamo l'inizio della Gaudium et Spes. Era, inizialmente era le gioie, le tristezze, le fatiche, le gioie e le speranze. E disse il padre Balestrero, padre Anastasio del Santissimo Rosario, no al concilio. Mettiamo le gioie, le speranze, le fatiche e i dolori degli uomini. Quindi abbiamo le nostre fatiche oggi, viviamo in questo tempo, siamo di questo tempo, non siamo né di 100 anni fa né di 100 anni che verranno. Però, sono tempi anche belli. Sono tempi anche belli. e certe cose belle che sono oggi, in passato non ci sono state, quindi anche sotto l'aspetto spirituale, umano. Quindi, leggere la storia della Chiesa. E l'altro grande libro di consolazione che purtroppo oggi non si legge come si dovrebbe leggere, sono i Promessi Sposi. Un grande libro, i Promessi Sposi, un grande libro di consolazione, grande, lì ci fa vedere la storia, una teologia della storia, una filosofia della storia unica. Io me lo leggo almeno una volta all'anno, tutto scostolato, il libro dei Promessi Sposi, anzi ce ne ho 3-4 copie, perché anche dei commenti diversi, ma un grande libro di consolazione, un grande libro di consolazione. E poi lo spot dei Cappuccini. Quello voi dovreste pagare per ogni edizione chissà quanto, perché quale ordine religioso ha uno spot propagandistico come i Promessi Sposi per i Cappuccini? Padre Cristoforo, Fra Galdino, Fra Fazio, Padre Felice, i Cappuccini, sì, anche il provinciale, se ci arrivo, e anche i Cappuccini nel Lazzaretto, il padre provinciale, bellissimo, bellissimo, quando si legge il padre provinciale è una cosa bellissima, bellissima. Ma cose che avvengono, mica siete statuine o uomini aerei astratti, avvengono queste cose, vero padre provinciale? Avvengono, capisco, è anche così. Perché se non ci fosse il padre provinciale sarebbe un po' forse oleografico nei confronti dei Cappuccini, no? E invece
sulla terra
ciò che rende vero lo spot pubblicitario dei Cappuccini, diffondetelo, non c'è bisogno di fare altri spot per voi, i promessi sposi. Vabbè, allora, buone letture. L'umorismo, il sano umorismo, non il sarcasmo. Il sarcasmo è cattivo, ma l'umorismo. L'umorismo ci vuole, perché l'umorismo è segno di spiritualità e di umanità e ridimensiona tante cose. Prima di tutto l'umorismo nei nostri confronti. Tutti siamo buffi. Nessuno non crede di non essere buffo. Tutti abbiamo qualche tic, tutti abbiamo qualche mania, tutti abbiamo qualche difetto fisico. Tutti siamo buffi. Pio Decimo, il quale era convinto di essere buffo, però per rendersi ancora più buffo si metteva davanti allo specchio e faceva e rendeva di se stesso. San Pio Decimo. Tutti siamo buffi. Perché tu non credi di essere la quarta persona della Santissima Trinità? Avete visto queste persone che credono di essere la quarta persona della Santissima Trinità? Siamo tutti buffi. Tutti buffi. Tutti siamo un po' ridicoli. Tutti. Il sano umorismo. Nel Medioevo ci si pose l'interrogativo se Gesù Cristo abbia riso mai. Sì, Gesù Cristo era un umorista. Ora io non, ma pensate quando la pagina degli apostoli che sono la tempesta sedata, se letta, no? Tempesta sedata, salvaci Signore. Lui faceva finta di dormire e poi questi qui che ridavano un po' riti, si sbriccava da ridere dentro di sé. No? Quando manda i maiali, 2000 maiali, quei porci nel lago, no? Immaginate i guardiani impauriti, gridavano. E Gesù si divertiva, una scena comicissima. Quindi Gesù è un umorista, perché se no non sarebbe uomo. Allora, il sano umorismo, ora io mi fermo qui, se no, sulla gioia, le fonti della gioia, trovare le fonti della gioia. Diceva Bernanos, dove nascondete la vostra gioia? Dove nascondete la vostra gioia? E cosa diceva il Santo Padre Francesco? Cosa predicava per le nostre? La perfetta letizia. Qui è perfetta letizia. La perfetta letizia. La perfetta letizia. La gioia. La gioia. Però è Pasquale. È Pasquale. Venerdì Santo, Sabato Santo. E domenica. Allora, e qui abbiamo allora questa splendida liturgia della parola, no? In cui Gesù commenta, non sapevate che eccetera, che vi doveva passare, liturgia della parola, che riempie il nostro cuore di grande gioia la parola di Dio oggi, la parola di Dio è Cristo che parla a noi oggi, ogni domenica è lì Cristo, e noi siamo lì a bocca aperta ad ascoltarlo. E che l'omelia poi sia breve, le prediche sono un pochino più lunghe, ma l'omelia devono essere brevi. L'omelia devono essere brevi. Perché poi specialmente è la gente che ci ascolta sempre, e quindi ogni domenica si dice, tanto poi tutti ci si ripete, un pochino si ripete, perché io mi consolo quando leggo Sant'Agostino, vedo che si ripete nei suoi discorsi. Come? Questo è, va bene, l'omelia che è molto importante, no? L'omelia è portare Cristo oggi. E una volta che questi discepoli, vedete allora liturgia, l'atto penitenziale, liturgia della parola, una volta che questi discepoli si sono riempiti di consolazione, dicono non ardeva il nostro cuore mentre parlava con noi lungo la strada, ecco la parola di Dio, non ardeva il nostro cuore, sentono il bisogno di fare la preghiera dei fedeli. Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno volge al declino. Intanto notiamo la bellezza della brevità di questa preghiera. Preghiere dei fedeli che sono omelie, preghiere dei fedeli che non finiscono, 10, 15, 17 intenzioni. E si diceva giustamente ieri che non ci sono preghiere migliori di quelle che abbiamo qui, quelle già stampate. Io credo che, come per esempio, in un'assemblea come la nostra è bene fare preghiere spontanee, vengono bene, no? Ma talvolta si sente le preghiere spontanee che sono una pena, mentre invece ce le abbiamo belle sia qui come nelle orazionali della messa, perché stiamo andando a prendere il peggio e lasciando il meglio. Quindi, essenziali. Ora in questa preghiera resta con noi Signore perché si fa sera, vedete, torna già al mistero della notte. Quante volte abbiamo trovato la notte? Senza Gesù c'è la notte, non c'è altro che il buio, non c'è altro che il buio. Nel mondo, in noi, nel cuore dell'uomo, nel cuore dell'umanità. Questa preghiera così bella, ripetiamola spesso nella nostra giornata. Resta con noi, Signore, perché sia sera e il giorno volge al declino. E Gesù ascolta volentieri la nostra preghiera, ascoltò allora. Quindi, voi sapete che gli elementi della preghiera sono prima la lode, prima di tutto si loda quando si prega, secondo si ringrazia, questo è l'elemento della preghiera, poi si chiede perdono e quindi si intercede, questa preghiera, questi quattro aspetti della preghiera, lode, ringraziamento, richiesta umile e sincera di perdono e intercessione per la Chiesa e per il mondo. Ecco. E richiesta. Padre nostro, no? Chiedetevi, sarà dato. E Gesù accoglie volentieri questa preghiera e si mette a cena con loro. Sta a cena con loro. E quando lo riconobbero, il cuore si riscalda quando lo sentono parlare, ma quando lo riconoscono, nello spezzare il pane, nella frazione del pane. Voi sapete che la parola messa nella Chiesa antica si chiama Fractio panis, frazione del pane. E il capitolo secondo degli Atti, versetto 42, ci ricorda che i primi cristiani erano perseveranti nella parola, nella frazione del pane, nella preghiera, nella comunione fraterna. E di questo ne abbiamo parlato ieri, la fractio panis, ma lo riconosco proprio con questo gesto della frazione del pane. Gesù è pane spezzato, pane donato. La fratio panis, come si diceva, non è che nella messa avviene perché altrimenti l'ostia non entra in bocca al sacerdote, l'ostia magna, ma perché indica questo gesto di Gesù che manifesta se stesso, è l'icona di se stesso. Io sono il pane spezzato per il mondo. E questi due discepoli quindi riconoscono Gesù. Allora potevano dire, ora siamo arrivati a Emmaus, si è ottenuto quello che non si sperava, abbiamo incontrato Gesù, che gioia. Andiamo a dormire, facciamo una bella bevuta e poi andiamo a dormire. No. Rifanno tutto il lungo viaggio subito. Rifanno il lungo viaggio e tornano a Gerusalemme, dove trova gli undici e dicono: il Signore è risorto, gli uni e gli altri. Gli uni e gli altri. Perché con la messa non finisce niente. Comincia il bello. Comincia il bello. Allora, questo è Gesù e questo siamo noi. Allora, abbiamo detto, siamo chiamati alla gioia. Siamo una parola noi stessi, una parola vivente. Noi dobbiamo essere una parola vivente. E chi vede noi dovrebbe dire: come ardeva il mio cuore quando incontravo questo cristiano, questo frate lungo la strada, quando io incontro padre Teobaldo, dico: come arde il mio cuore quando lo sento parlare, quando lo vedo. È così, ma deve essere così. Come arde il mio cuore. Arde sempre il cuore quando uno, oppure siamo l'Agnus Dei, senza apostrofo, l'Agnus Dei, sia con le parole che con la vita. Don l'Agnus Dei, padre l'Agnus Dei, signora l'Agnus Dei. Ardeva il nostro cuore mentre parlava con le nostre parole di incoraggiamento, positive. Certo, dobbiamo dire anche guai, l'ha detto Gesù, e mica non possiamo dire anche noi, mica facciamo le commedie, mica dobbiamo essere falsi. Ma portare positività, ottimismo, gioia, letizia, perfetta letizia. E poi dobbiamo essere anche noi un pane spezzato. Per chi? Per Gesù. Ecco la nostra lode, la vita che è lode, ecco la vita che devi cantare senza smettere mai. Dobbiamo essere un alleluia, nell'ultimo sabato dell'anno liturgico. Quanto tempo ancora? Quanto devi partire?
Un quarto d'ora.
Allora, nell'ultimo sabato dell'anno liturgico si legge questo bel testo di Sant'Agostino. Cantiamo qui l'alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza per poterlo cantare un giorno lassù, ormai sicuro. Perché qui siamo nell'ansia e nell'incertezza, e non vorresti che io sia nell'ansia quando leggo non è forse una tentazione la vita dell'uomo sulla terra, vedete? Ma cantiamo qui l'alleluia. Cantiamo qui l'alleluia. E poi qui nella speranza, lassù nella realtà, qui da esule pellegrini, lassù nella patria, cantiamo, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. Cantiamo da viandanti, canta ma cammina, canta, per alleviare le sprezze della marcia, ma cantando non indulge alla pigrizia. Canta e cammina. Che significa camminare? Andare avanti, nel bene, progredire nella santità. Canta e cammina. Canta, in modo tale da non tacere mai. Con la vita, dice. E canta vita, nunca in serias. È con la vita che devi cantare in modo da non tacere mai. Allora dobbiamo con la vita essere un pane spezzato, un pane donato. E poi dobbiamo andare per le strade del mondo, tutti, a dire: Cristo è risorto, Cristo è risorto. E dobbiamo dirlo per la nostra vita, che Cristo è risorto. Ma se qui stasera apparisse Cristo risorto, che succederebbe?
Secondo come lo pare.
Appare risorto, se appare risorto, che succederebbe?
Sì, salterebbe su di
È un cielo stesso. C'è Cristo risorto stasera in mezzo a noi. Quando due sono più riuniti nel mio nome, sono in mezzo a loro. C'è. E perché non si salta? Perché non si cammina?
Perché non si... Però, se permettete, come risorto per me.
Perché non diciamo che Cristo è veramente risorto? La nostra vita, andarono e dissero: Cristo è veramente risorto. Allora c'era un sant'uomo, forse poco santo, ma insomma siamo un sant'uomo, che si chiamava Nietzsche, Nieske, Nietzsche, Nietzsche, che è all'origine di tanti mali del tempo moderno, filosofico, che poi incidono nella vita dell'umanità. E la domenica questo signor Nietzsche, forse era malizioso in questo, però veniva, andava alle porte delle chiese e diceva: questi cristiani dicono di incontrare Cristo risorto. C'è Cristo risorto nella messa?
C'è.
E noi diciamo di andare alla messa per incontrare Cristo risorto, però che ci andiamo a fare? Cristo risorto. E poi li guardava, scuoteva la testa e diceva: non hanno incontrato nessuno. Poi ho detto, sarà stato malizioso, ma c'è qualche ma. Questi cristiani non hanno incontrato nessuno. E noi dovremmo essere esplosivi. Ma ci sono alcune parole che ormai sono correnti. Diciamo, siamo sempre i soliti. Bene, io dico bene che siamo sempre soliti, perché se non ci fossero sempre soliti si starebbe freschi. È molto che siamo sempre soliti. Poi un'altra cosa che diciamo che è una bugia, siamo pochi. Io sono dell'opinione che dobbiamo impegnarci perché siamo molti, ma mica siamo pochi. Quanti erano gli apostoli? 12. Poi rimasero 11, poi ce ne misero un altro. E com'erano? Testoni, malandati, cocciuti, anche dopo la risurrezione, anche dopo che l'hanno incontrato risorto. Per stanno impauriti nel cenacolo, ci vuole il fuoco dello Spirito Santo per smuoverli. E anche dopo, insomma, un pochino se prendiamo poi Pietro e Paolo, non è che non si leticavano. O prendiamo Barnaba con Paolo, eccetera. Quindi ho detto, però erano 12. 12 sparsi in tutto il mondo. Com'era San Francesco? Bella la preghiera che si diceva prima per le stigmate. Mentre il mondo si era raffreddato. Mi dispiace che hanno tolto questa frase dalla colletta delle stigmate. Mentre il mondo si era raffreddato. Cristo mandò Francesco, un uomo piccolo, malato, circunziente, morto giovane. Madre Teresa, avete visto com'era? Alta così. Una volta nelle scuole raccontava ai ragazzi che all'ONU lo speaker disse: ora entra la donna più potente del mondo. E disse: chi entrò? Ragazzi, tutti a quei tempi, la Thatcher. Vedi chi era la Thatcher? No, era Madre Teresa. Così, che balbettava, donna più potente del mondo. E cos'è? La fede in Cristo risorto. Piccoli uomini. I vostri fratelli, quanti fratelli ci avete beati e santi?
15 o 16 santi.
Sì, e poi tutti quell'altri.
35 benedetti.
35, ma pensate a tutti i fratelli che ci avete santi. Una cosa impressionante. Allora è così. Quindi, il buon Nietzsche non hanno incontrato nessuno. Che Dio non si dica mai che non abbiamo incontrato nessuno, ma che sempre facciamo l'esperienza del Cristo risorto. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei tempi, fino alla fine dei tempi. C'è Cristo con noi, c'è risorto. Non ne facile ottimismo, ma grande speranza. È vero, autentico ottimismo cristiano, perché Cristo è con noi e non ci abbandona più. Bene, questa è l'ultima meditazione che io faccio. Quindi io vi ringrazio moltissimo per la vostra presenza e la vostra attenzione, per la vostra attenzione. Veramente io sono stato molto contento in questi giorni di essere con voi e sono stato edificato, profondamente edificato dalla vostra presenza e da quello che siete, vi auguro di conservare sempre un bello stile da cappuccini. Lo stile ci insegnava sempre il professor Tafi, il mio professore di Sacra Scrittura, lo stile è l'uomo, lo stile è l'uomo, mantenere uno stile bello, simpatico, da avere cappuccini, siete cappuccini, quindi dovete mantenere anche nel variare, nel mutare dei tempi, lo stile dei frati cappuccini, bravi, continuate così, e allora sarete veramente i testimoni del Cristo risorto.